come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, benvenuti, benvenute. Oggi è mercoledì e ha come Atlante, ha come focus, come ogni mercoledì, l'Asia. Cominceremo questa nostra puntata di oggi dal G20, il G20 dei BRICS, come è stato chiamato un po' giornalisticamente. E poi ci sposteremo invece in Bangladesh, paese sicuro, come sapete, secondo il governo italiano, ma in realtà in preda non da oggi a una profonda crisi politica ed economica. Ma vi dicevo, cominciamo da Rio de Janeiro, anzi cominciamo da Pechino. Buongiorno Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, dicevo, questo G20 è stato definito il G20 dei BRICS, un po' perché Stati Uniti ed Europa ci si presentavano rispettivamente, i primi con un'anatra zoppa, i secondi con gli stracci che volano a Bruxelles, e la creazione della commissione è ancora appesa, evidenziando un po' ancora più che al solito il sempre maggiore peso delle economie emergenti sulla scena internazionale in questi consessi. Xi Jinping non ha incontrato Joe Biden, come ci dicevi forse l'ultima volta che ci siamo sentiti, per prassi diciamo, non lo ha incontrato, ma ha avuto molti altri colloqui di peso. Con cosa se ne torna a casa?
È difficile dire che cosa porta a casa, perché vedi, bisogna capire ancora quale sarà poi l'impatto di Donald Trump tra 2 mesi, no? E quindi bisogna capire che cosa, diciamo, i semi che getta adesso Xi Jinping, poi come se fioriranno, cosa succederà. Però qualche traccia della strategia cinese già si intravede. Allora, io ti direi, prima, innanzitutto partirei, farei un passetto indietro. Prima del G20 c'è stato l'APEC, no? A Lima,
sì.
Cioè Asia Pacific Economic Cooperation. E lì Xi Jinping ha effettivamente incontrato Joe Biden. Comunque, prima ha fatto un discorso abbastanza esplicito, tutto basato sulla necessità di evitare l'unilateralismo, il protezionismo, di sostenere la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico verde. Ha parlato anche dell'Asia Pacifico come nuova locomotiva del mondo.
Eccolo qui allora Xi Jinping che parla.
We must work together to build, manage and operate the port of Chiang Kai well, making important contributions to promote connectivity between the South America region and China.
Ecco Gabriele, scusa, rieccoti.
Diciamo, ecco, sì, Diana, questo discorso di Xi Jinping è stato un modo di puntualizzare a tutti i paesi dell'Asia Pacifico quanto la Cina sia diversa, e suggerire che questo di essere diverso vuol dire essere migliore degli Stati Uniti, attrazione trumpiana, e anche di Biden, un modo per mettere un po' le mani avanti. Poi ha incontrato, come si diceva, Biden, no? Che è un'anatra zoppa, anche se può ancora fare danni. Però in quell'incontro, secondo quella che è stata poi la versione cinese, si avrebbe puntualizzato come dovrebbero essere le relazioni tra due maggiori potenze cosiddette, Cina e Stati Uniti, improntate al senso di responsabilità. E come qualcuno ha osservato, avrebbe lanciato una sorta di ammonimento soft a Trump, indicando 7 punti rinunciabili per avere relazioni accettabili tra Cina e Stati Uniti. E arriviamo al G20, dove abbiamo assistito invece all'altra faccia della medaglia, cioè da un lato si parla agli Stati Uniti, ma qui si è parlato al sud globale con la grande apertura, no? Con l'annuncio di misure. La Cina è sempre stata parte del sud globale, ha detto Xi Jinping, agendo di sponda con Lula. Ha detto, soprattutto, ha sottolineato l'importanza del trasferimento tecnologico che interessa la Cina stessa. Ha detto che l'intelligenza artificiale non deve essere un balocco, un sollazzo per i paesi ricchi.
Senti, nella dichiarazione finale c'è anche il via libera alla proposta di introduzione, naturalmente non è che succederà domani, di Global Minimum Tax, no? La tassa sui miliardari, una tassa su cui Pechino ha una posizione più che sfumata, quasi imperscrutabile, nel senso non ha mai detto niente né per il sì né per il no, ed è questo un tema oggettivamente molto divisivo. Mi chiedevo, secondo te, perché? Se è vero, intanto, e perché?
Forse Pechino non vuole disturbare i propri di miliardari. Sai, il boom del nuovo, ma neanche ceto medio, proprio i ricchissimi cinesi, che sono in qualche modo visti come campioni nazionali, e molti di questi, va detto, sono membri del Partito Comunista Cinese, cioè gli imprenditori che fanno parte del partito e che sono stati favoriti negli ultimi 40 anni di sviluppo cinese. Ma in definitiva, in Cina è sempre molto difficile parlare di tasse. Tieni presente che da anni, da tantissimo tempo, si parla di una tassa sulla proprietà immobiliare, la tassa sulla casa, e non viene mai veramente lanciata, perché tutto il ceto medio, il nuovo ceto medio cinese, è sorto sulla proprietà immobiliare, e quindi il rischio è quello di vedere le proteste, sai, le proteste ormai, quelle contadine, operaie, non fanno tanta paura, ma se il ceto medio si ribella, allora sì che questo fa paura al potere cinese. Ecco, io sto provando a fare delle ipotesi, poi chissà, forse molto semplicemente non lo considerano in questo momento come una priorità, ecco.
Senti, in termini di obiettivi ambientali, no? Sappiamo che il documento finale del G20 ha dato impulso, almeno questa è la lettura che si è data, ha ridato impulso a una COP29 su cui già c'erano poche speranze, diciamo, e che si andava un po' languendo tra le secche delle mediazioni, no? Invece il G20, con la proposta di un fondo molto cospicuo per sostenere la transizione energetica e gli impegni ambientali nei paesi in via di sviluppo, ha dato un nuovo, cioè diciamo un nuovo impulso alla COP29. E nel testo non c'è nessun passaggio sulla possibilità di allargare la base dei paesi donatori in via di sviluppo con forte capacità finanziaria, cioè, per intenderci, la Cina, che a tutti gli effetti figura come un paese in via di sviluppo ma ha una grande disponibilità economica. Questo è un punto per Xi Jinping e per la Cina.
Ma sicuramente sì, la Cina da sempre, quando si parla di questioni ambientali, ha sempre sostenuto il proprio impegno, ma impegno senza vincoli imposti dall'esterno, perché la Cina è sempre stata capofila di quella teoria per cui le responsabilità delle emissioni, le responsabilità dell'inquinamento, le responsabilità del degrado ambientale sono differenti, cioè c'è chi inquina da almeno 200 anni e chi inquina anche se oggi
tanto
il massimo inquinatore, e chi inquina solamente da 50-60 anni. E quindi la Cina ha sempre sostenuto questo: prima devono fare qualcosa i paesi, i primi inquinatori, quelli che hanno costruito il proprio vantaggio economico, che poi è un vantaggio anche politico, sulla libertà di inquinare il pianeta. E la Cina si pone ovviamente in questo contesto come uno invece dei nuovi arrivati, che quando raggiungeremo il vostro livello dello sviluppo, allora potrete venire a fare le pulci anche a noi. Però dall'altra parte, unilateralmente, dice: però noi stiamo già facendo tante cose. È forse il paese che investe di più al mondo sulle energie rinnovabili, e poi molto spesso però loro, chiaramente, voglio dire, in tutto quello che fa la Cina poi riesce anche a trarre, come dire, un vantaggio economico, no? Per esempio, loro sono arrivati dopo nell'industria dell'auto, ma da subito hanno sviluppato l'auto elettrica, e adesso sono i numeri uno per quanto riguarda l'auto elettrica. Loro sentono che anche questo è un contributo alle questioni climatiche. Poi però si vedono i dazi, le tariffe imposte dall'Europa contro le auto elettriche cinesi, contro i veicoli elettrici. Quindi dal loro punto di vista, non dico che non ci siano delle ragioni, tutto questo, però dal loro punto di vista questo è il solito tentativo di contenere la Cina e quindi agiscono un po' da soli, insomma, e parlano in questo sempre più al sud globale, ecco.
E va bene, vedremo anche come va a finire, si conclude venerdì la COP29, magari ne parleremo nella prossima puntata. Intanto Gabriele, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, ti auguro buona giornata.
Anch'io, grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Rieccoci a Come Atlante e Focus Asia, come ogni mercoledì. In queste settimane in Italia si parla più del solito, forse, di Bangladesh. Venivano infatti dal Bangladesh alcuni dei pochissimi, stiamo parlando di insomma un numero che contabili sulle dita di una mano, dei pochissimi, dicevo, migranti prelevati dalle motovedette italiane nel canale di Sicilia e portati un po' a mo' di cavie, possiamo dire, a posteriori, nei centri per il rimpatrio albanesi costruiti dall'Italia. I giudici non hanno convalidato i trattenimenti, questa poi è un'altra storia. Per l'Italia, comunque, per il governo, il Bangladesh è un paese sicuro, che poi se ne è parlato per titoli, ma nel merito poco e niente. In realtà il Bangladesh ha vissuto quest'anno una profonda crisi politica, ci sono state la scorsa estate manifestazioni di piazza represse con grande durezza, anche si parla di decine di morti, e poi tutte queste proteste hanno portato a un cambio di governo, cioè alle dimissioni, anzi alla fuga della presidente Sheikh Hasina. Ha preso il controllo del paese l'esercito e ha dato l'incarico di formare un governo provvisorio a Mohammad Yunus, che è un nome noto anche in Occidente, un economista molto autorevole, è vincitore di un premio Nobel. E allora, benvenuto Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22, giornalista, esperto di quest'area.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, questa nomina, la nomina di Mohammad Yunus, aveva suscitato delle speranze. Il governo doveva sulla carta, il neo-governo doveva sulla carta approvare alcune misure per ridurre le discriminazioni, mettere un freno all'inflazione, ridurre le tensioni sociali. Sono passati 100 giorni, sai, questo dei 100 giorni è un gioco che si fa, meno di frequente sul governo del Bangladesh, più di frequente sui nostri o di solito sul governo statunitense. Insomma, comunque il governo Yunus ha compiuto ieri o l'altro ieri 100 giorni, a che punto siamo?
È un punto problematico perché siamo nel pieno di una transizione che è cominciata appunto ai primi di agosto, quando la prima ministra Sheikh Hasina è stata costretta alla fuga da un movimento studentesco che aveva cominciato a manifestare, a scendere per strada per ragioni di natura, diciamo, tecnica e per contestare il nepotismo che condizionava le istituzioni bangladesi. E poi quelle manifestazioni sono state fortemente represse dalla polizia, dall'esercito, in particolare dalla polizia, che ancora oggi sconta agli occhi dei bangladesi hanno una percezione molto negativa del ruolo che hanno avuto in quei giorni, perché ci sono stati 1500 morti circa, secondo una commissione del nuovo governo, appunto, che deve transitare il paese verso una democrazia più compiuta, perché il governo di Sheikh Hasina, che è stata al potere per 15 anni ininterrottamente e poi per altri 4 anni, era un governo molto autoritario. Sheikh Hasina ha governato con la mano di ferro, e il compito che gli studenti hanno assegnato consensualmente appunto all'esercito, che gioca un ruolo molto importante all'interno del paese, a Mohammad Yunus, il personaggio più carismatico e forse più conosciuto della società bangladese, è proprio quello di archiviare una lunga parentesi di repressione del dissenso, negazione dei diritti, esercizio del potere violento, monopolistico, predatorio, che ha assunto anche tratti corruttivi, molti tratti corruttivi, e cercare di ridisegnare le intere istituzioni. Cioè, Muhammad Yunus poche ore fa ha tenuto un discorso alla nazione proprio in occasione di questi 100 giorni dalla presa del potere, un governo interim che al proprio interno include ministri che in passato sono stati incarcerati per le loro idee, ministri che rappresentano la società civile, anche qualche vecchia figura della vecchia nomenclatura, anche se non completamente condizionata dal vecchio regime. E il compito di Muhammad Yunus e del suo governo, del governo che guida come consigliere capo, è immenso. Lo ha detto lui stesso: abbiamo ereditato delle istituzioni fragilissime, del tutto corrotte, un sistema che è collassato su se stesso perché era completamente assorbito dalla manipolazione di Sheikh Hasina, del partito al governo, la Awami League, la Lega Awami. Che cosa ha fatto Yunus in questo discorso? Ha preso tempo, in qualche modo, ha chiesto ulteriore tempo, pazienza, fiducia alla popolazione, ha detto: fidatevi di noi, fidatevi di me, del mio governo, perché ci occorre ancora del tempo per mettere in campo queste riforme che possono poi assicurare una transizione vera verso la democrazia.
Ma e gli studenti che sono scesi in piazza, che alla fine sono loro che hanno messo in moto tutto questo, si riconoscono in lui?
Una parte di quel movimento sta dentro il governo. Un paio di dei leader delle manifestazioni studentesche, proprio coloro che hanno subito anche le torture e maltrattamenti nelle carceri da parte degli ufficiali di sicurezza del vecchio governo, che tentavano in questo modo di sfiancare il movimento e che erano stati costretti anche ad annunciare pubblicamente, con discorsi video registrati e manipolati, che le proteste andavano concluse, che non c'era più niente da rivendicare. Ebbene, proprio due di loro oggi sono dei ministri.
Leggevo prima, il Bangladesh è uno dei paesi del mondo con più alto numero di emigranti, no? Ne partono, leggevo insomma dei dati abbastanza recenti di fonte ONU, circa 400.000 l'anno. Allora mi chiedevo innanzitutto se sono più delle ragioni economiche che li spingono a partire o più delle ragioni di natura sociale, anche in relazione appunto a questo paradigma del paese sicuro a cui il governo sia un po' italiano, sia un po' affezionato. E poi mi chiedevo se secondo te il cambiamento che è in corso potrebbe invertire in parte questa tendenza.
C'erano molte ragioni che spingevano i cittadini del Bangladesh a lasciare il paese. Il governo precedente, in tutti questi decenni, una fortissima repressione interna, quindi anche la paura di finire in quelle liste nere di persone che sono scomparse, di cui non si sa niente, semplicemente perché avevano osato contestare il governo e le istituzioni. Ce ne sono almeno 3.500, e il tentativo del nuovo governo è anche quello di fare luce su dove siano. E poi ci sono ragioni economiche, perché è un paese che ha vantato una forte crescita del PIL, ma una forte disparità crescente di benessere, di distribuzione del reddito all'interno del paese. C'è stata una forte emorragia di capitali anche a causa della fortissima corruzione. E poi ci sono ragioni ancora più fondamentali che hanno a che fare con la conformazione geologica e geografica del paese, che è schiacciato approssimativamente a nord tra le catene dell'Himalaya e a sud dal Golfo del Bengala, ed è uno dei paesi che, pur non contribuendo alle emissioni di gas serra, perché è un paese pochissimo industrializzato, uno di quelli che più è vulnerabile ai cambiamenti climatici. Basta andare nella parte sud del paese, quella che si affaccia sul Golfo del Bengala, per vedere come progressivamente i villaggi vengono in qualche modo conquistati dal mare che avanza, che rende le acque più ricche di sale, quindi meno produttive, meno adatte alla coltivazione. E quindi è in qualche modo il cambiamento climatico che spinge tantissime persone a lasciare il paese, prima internamente e poi a trovare vie di migrazione anche più più lunghe. E quindi sono tante ragioni economiche, ecologiche, prima ancora c'erano ragioni politiche che non sono venute meno perché ancora la situazione è molto molto complicata.
Ci saranno delle elezioni?
Ci saranno delle elezioni, ma sul quando non c'è alcuna certezza. Yunus ha preso tempo anche su questo, perché appunto i partiti, il Jamaat Islami, un partito, il primo partito islamista del paese che era stato bandito e che ora è stato riammesso nell'agone, diciamo, politico, e il partito nazionalista del Bangladesh, che è stato a lungo all'opposizione, scalpitano, vogliono che le elezioni si tengano in poco tempo. Loro, diciamo, i rappresentanti del nuovo governo dicono: abbiamo bisogno di riforme, lasciateci il tempo, però prima o poi i nodi verranno al pettine e quindi dovrà essere stabilita una data delle elezioni. Il capo dell'esercito, che ha un ruolo fondamentale anche se tiene diciamo, il profilo basso, ha detto un paio di mesi fa, ha detto approssimativamente si terranno entro 18 mesi, quindi quella potrebbe essere la cornice reale delle elezioni, ma è una partita tutta aperta e dipenderà anche dalla capacità e degli studenti che sostengono il governo e del governo stesso di tenere a bada questi appetiti elettorali dei principali partiti del paese.
Peccato, volevo già darti un appuntamento alla puntata in cui avremo parlato delle elezioni del Bangladesh. Forse succederà a questo punto nel prossimo palinsesto. Noi lo stesso ci sentiamo presto.
Benissimo, comunque a presto e grazie.
Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. La linea adesso a Lele Liguori e a Pubblica. Buona giornata, buon proseguimento d'ascolto a Come Atlante torna domani.